E al termine del bene comune ci vuole la prova. San Tommaso, quando commenta Aristotele, dà delle descrizioni che a volte potrebbero sembrare un po' infantili, no? Però se voi andate a leggere i grandi paleoantropologi, quando descrivono la stazione eretta dell'homo erectus, l'homo habilis, dicono cose del genere. Vabbè, San Tommaso, quando commenta Aristotele, dice che sono tre le caratteristiche che sono presenti nell'uomo e che rappresentano la radice del suo vivere in comune. Prima caratteristica: l'essere umano non è specializzato fisicamente per un ambiente. Non è che abbia particolari pinne caudali, degli zoccoli, delle ali, per essere adattato ad un particolare ambiente. Per cui, in certi ambienti, prova ad andare nella savana e a sfidare il ghepardo. E te immaginati, vai al Polo Nord a sfidare l'orso bianco, figurati. Prova a tirare il collo, a prendere le foglie più tenere che sono in cima a un ramo rispetto alla giraffa. Quindi ci sono degli animali che come tali sono specializzati per un determinato ambiente, corna, unghie, pinne, eccetera, no? E nel loro ambiente sono sempre vincenti. Questa è anche la lezione della selezione naturale, L'organismo vincente in un determinato ambiente è assolutamente specifico per quell'ambiente. Il problema qual è? Che se c'è un cataclisma, l'ambiente cambia e quel grande animale che era specializzato per quell'ambiente fa la figura della brutta bestia. Tu prendi il pesce, si chiama pesce siluro, no? Si chiama pesce siluro, puoi immaginarti come va il luccio. Prendi la rana, poverino. Però se il lago diventa un acquitrino, il pesce siluro boccheggia e il ghepì. La rana, siccome respira sia sotto che sopra, sta benissimo anche nella pozzanghera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'organismo più specializzato viene facilmente selezionato. L'organismo meno specializzato, più generico, vince evolutivamente. Allora, non che San Tommaso anticipasse questo sentimento dell'evoluzione, anche se ci sono alcuni testi che ho presentati, soprattutto nel secondo libro del Contragentes, dove parla di una generatio universalis, no? Facendo vedere come ci sono questi passaggi graduali dalla materia, alle forme prime che costituiscono la vitalità della materia, poi quelle sempre più perfette, fino ad una aspirazione, quasi un desiderio metaforico che la materia ha, da arrivare ad essere informata dalla forma più perfetta che possa informarla, che è l'anima dell'uomo. E quindi dice che homo est finis totius generationis. Vedete che non sta dicendo l'uomo è la creatura, immagine di Dio. L'uomo è il fine della generazione universale. Sta prendendo una descrizione fenomenologica, fenomenica, che avvicina un pochino l'idea di evoluzione e di sviluppo, no? Però dicevo, senza andare a quel punto lì. Però certamente questa descrizione fa capire che l'uomo come tale, proprio perché non è specializzato per un ambiente, deve adattarsi all'ambiente. Ha un organismo molto generico e questo suo adattamento all'ambiente si verifica perché invece di avere un particolare organo, l'uomo ha l'organo di tutti gli organi, strumento di tutti gli strumenti, che si chiama mano. L'uomo ha la mano, gli altri animali no.
Non è vero.
Come non è vero?
Ci sono i quadrumani.
I quadrumani. Quadrumani per modo di dire, perché non sono capaci di fare così, non sono mica capaci. Uno scimpanzé c'aveva anche quattro mani e mi ha detto uno zoologo che se ti prende un braccio te lo stacca senza aver bisogno di un accetto di un coltello, te lo spacca, una potenza incredibile, c'ha quattro mani e mani ti prendi. Il problema è che se mi chiedi imitami nel far girare le lancette dell'orologio, Non riesce perché alla presa di forza, dicono gli zoologi, no? Questa, per brandire un'ascia, ma non ha la presa di precisione, cioè la perfetta opposizione codice indice che serve per far girare le lancette dell'orologio. Ci avrà quattro mani, ma mi bastano queste due dita. E la tecnica di precisione non si fa mica con quattro mani, si fa con queste due dita. Allora, l'organo di tutti gli organi, lo strumento di tutti gli strumenti sono le mani. E dice Aristotele, l'uomo ha le mani per costruire quegli strumenti di cui non è dotato per natura. Ma siccome questi strumenti di cui non è dotato per natura li deve escogitare, le mani sono segno della sua capacità escogitativa. Le mani sono segno della razionalità. Allora, l'uomo non è specializzato per un ambiente, deve adattarsi all'ambiente. Il suo adattamento è di carattere culturale, grazie alla ragione e grazie alle mani. Ma siccome quattro occhi vedono meglio di due, quattro mani sono più veloci di due, 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 quattro, 4, 4, 8, se ci si mette insieme, oltre a essere capaci di escogitare gli strumenti per risolvere i problemi, si fa anche prima. E questa è la prima radice della socialità. La seconda è questa: gli animali, i gruppi, funzionano per istinto. Noi non siamo istintivi. Siamo istintivi soltanto quando ci spaventiamo. Questo è istinto. Per il resto noi viaggiamo così, non siamo istintivi, siamo piuttosto pacifici. Allora, dice, siccome l'animale istintivo non ha bisogno di principi guida, l'uomo non è istintivo, ha bisogno di principi. Il problema è che i principi sono universali, non sono mica particolari, ma l'esistenza è nel particolare. E quindi, sai, dirigere l'esistenza dicendo bisogna fare il bene ed evitare il male, ma certo. Il problema qual è? Qual è il bene da fare? Andiamo a controllare. Dove ho quattro occhi vedono meglio di due, otto meglio di quattro, e quindi il problema è sempre quello, no? Più si è, meglio è. E poi un altro dei segni caratteristici è quello dell'essere dotato di linguaggio, che non vuol dire capacità di comunicare, perché ce l'hanno anche gli animali la capacità di comunicare. Il linguaggio è fatto dall'uomo per comunicare quelle realtà che non si trovano nella natura delle cose. Fatemi vedere la luce. Dai, fatemi vedere dov'è la luce. Fatemi vedere l'orologio. Se tiri sul dito, io ti dico, non ti ho chiesto fammi vedere un orologio, ti ho chiesto fammi vedere l'orologio. Voi vedete l'orologio o vedete questo orologio, quell'orologio? Voi vedete questo e quello, ma non l'orologio, perché l'orologio non si può vedere, è un'idea. O se diciamo di vederla, visto che idea viene da idein, videin, videre, la vediamo con la mente, ma non certo con gli occhi. E la mente che cos'è? La razionalità è il logos, dalla quale nasce la nostra capacità di comunicare queste nozioni che si dicono astratte, universali, e che servono per comunicare non solo le esperienze, come fanno gli animali, no? Ma servono per comunicare anche le ragioni delle esperienze. Quando abbiamo distinto tra bene, fine, bene, mezzo, bene, fine, bene, mezzo, utile, strumento, scopo. Queste cose mica si vedono e si comunicano con gli animali. Queste sono opera dell'attività razionale. E noi siamo capaci di esprimere col nostro linguaggio senza dover ricorrere a... Così, no? Quindi queste sono le radici antropologiche del vivere in comunione. Sotto questo aspetto, San Tommaso direbbe, questo è un bene comune immanente alla società. È l'amicizia tra gli uomini per cui i problemi si risolvono se si è insieme. I problemi si affrontano se si è insieme. Si ottiene un risultato se si è insieme. Però esiste anche quel bene comune che diciamo trascendente, quello che non è basato semplicemente sull'amicizia, è quello che si escogita per dire: guarda, che se dobbiamo andare bene tutti assieme, qui bisogna inventare qualche cosa che non sia semplicemente la materialità della nostra amicizia, delle convenienze, questa comunanza, è qualcosa di più alto, no? Allora, per poter organizzare questo livello più alto, noi abbiamo pensato alle leggi. Le leggi sono quelle che regolano il bene comune trascendente, che è quello che scrivevo prima, rispetto al quale noi cerchiamo di sacrificare il nostro bene utile particolare per questo bene utile più universale, no? E la giustizia è la virtù che ci fa comprendere come funziona il nostro rapportarci a questo bene comune. E la giustizia legale. La giustizia legale è quella che attraverso la legge fa sì che noi cooperiamo a questo bene superiore. Ma nello stesso tempo è la medesima giustizia che, quando si chiama distributiva, dice: bene, quando l'abbiamo creato questa perfetta sufficienza di beni necessari, convenienti per vivere, ci deve essere qualcuno che li distribuisce in modo equo. Li distribuisce in modo equo. Cosa vuol dire distribuire in modo equo? Vuol dire andare a vedere la totalità delle persone, il modo con il quale contribuiscono al bene comune, e ridistribuire questo che si è generato. Adesso loro non c'erano, ma quando facevamo gli elementari c'era il patronato scolastico. Il patronato scolastico, quando le famiglie meno abbienti, mi ricordo, era bellissimo, e la maestra, all'inizio della scuola, il sussidiario e il libro di lettura erano passati dallo Stato, e c'era la cedolina, si andava dal cartolaio che dava la lettura, no? Però ogni famiglia prendeva i quaderni, l'astuccio, le matite. Poi c'erano i bambini invece non abbienti, allora passava la maestra e dava per il patronato scolastico i quaderni, la gomma. E c'era la gomma, non ci avessero lì chissà quante gomme, no? C'era la gomma, c'era la matita. Anzi, io ho fatto in tempo ancora a scrivere prima di andare col pennino. Dopo è arrivata Bic, è arrivata la Bic e non è più scomparsa, no? Allora, il patronato scolastico cos'era? Era il modo con il quale il bene comune viene riversato, non secondo il merito, ma secondo i bisogni e le esigenze, no? Quindi saranno dei criteri, e anche questo è regolamentato dalla legge, no? Quindi la giustizia che si chiama sociale, quella che regola il bene comune, è fatta di giustizia legale da una parte, il contribuire, e giustizia distributiva dall'altra, cioè riversare ciò che è stato il contributo nel dare la sufficienza e più che la sufficienza dei mezzi necessari per vivere, no? Però rimane il fatto che c'è qualche cosa che supera ancora. Quello che supera ancora, vi ho detto, è che siamo noi. Siamo all'inizio, perché ciascuno di noi è dotato di parola, dotato di mani, dotato di ragione, non è istintivo, capisce che deve aiutarsi con un altro e dare aiuto a un altro, se no non si va avanti. Ma l'aspetto finale qual è? Perché qui è tutto un ragionamento relativo alla opportunità, è conveniente che ci mettiamo insieme, è utile che stiamo insieme, ma alla fine perché? In che modo la singola persona è il vero fine ultimo della società? Mi viene voglia di fare uno schemino. Voi sapete chi era Sello? Non so in questo video dire, ma c'è un meccanismo ripetitivo dentro il microfono. Dico, lo dici? Non lo so nemmeno io. Va bene, non lo è un nome, ma no, è un grande logico. E quando si insegna logica, si insegna il quadrato di Pseudo. Quadrato di Pseudo. Quadrato di Pseudo è proprio così. È un rettangolo. I e O. Sono dei simboli. E stanno ad indicare che quando noi ragioniamo, se ti ho detto che noi la luce non la vediamo, non possiamo indicarla, l'orologio non lo vediamo, non possiamo indicarlo, perché tutto ciò che vediamo indichiamo è sempre questo, 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 non un'idea. Ma è grazie alle idee che noi ragioniamo, quindi esercitiamo ciò che è più caratteristico del nostro essere, no? I ragionamenti si fanno con le idee, con le proposizioni universali, eccetera. Allora, questo quadrato è come se riassumesse tutte le possibili combinazioni, che è una genialata, tutte le possibili combinazioni tra tutte le possibili proposizioni che noi usiamo. Questa qui sì che è stata l'intenzione di tutte le intenzioni. Adesso io non voglio stare a spiegare tutta questa roba qua che sarebbe un po' fuorviante, ma voglio prendere soltanto un aspetto che solitamente è trascurato per far vedere come l'individuo, la persona nella sua individualità, ha un tale carattere di assolutezza che persino la logica si inginocchia. Persino la logica si inginocchia. Anzi, ha un tale carattere di assolutezza e di perfezione che rispetto all'individuo tu non puoi ragionare, puoi soltanto contemplare. Rispetto all'individuo tu non puoi ragionare, puoi soltanto contemplare. E siccome la contemplazione non riguarda le cose utili, ma riguarda le cose belle, allora sta a vedere che quando diciamo che la persona nella sua individualità è il vero fine del bene comune, allora lì andiamo a toccare la bellezza della persona, cioè andiamo a toccare una dimensione che non ha nulla a che fare con l'utile o col doveroso, ma ha a che fare semplicemente con bello perché è bello. Allora, questi simboli vogliono dire che noi abbiamo questo tipo di proposizioni universali, affermative, universali negative, sotto particolare affermativa, particolare negativa. Va bene. Faccio solo degli esempi. Possono essere vere queste due proposizioni? Tutti gli uomini corrono, nessun uomo corre. Come fa ad essere contemporaneamente vere dire tutti corrono però nessuno corre? È impossibile, no? O tutti corrono o nessuno corre, è possibile che insieme tutti corrono ma nessuno corre, no? L'opposizione tra queste due proposizioni universali e dice di no, una esclude l'altra, però potrebbero essere escluse tutte e due. Può darsi che qualcuno corre e qualcun altro no. E se prendo questo incrocio A e O, universale affermativa e particolare negativa, tutti gli uomini corrono, qualche uomo non corre, possono essere tutte e due vere, ma neanche tutte e due false. È come dire, forza ragazzi, siamo sul Pullman, ci sono tutti sul Pullman tranne Matteo. Nel senso che sono tutti sul Pullman tranne Matteo, non è mica vero che sono tutti sul Pullman. Deciditi, Dici, la maggior parte arriva, non puoi dire tutti, ma meno uno, ma vuol dire che non sono tutti, no? È una contraddizione questa. Se adesso andiamo a prendere la particolare, particolare vuol dire qualcuno, può voler dire anche uno, uno solo, Pietro, facciamo Socrate, così che nessuno si senta coinvolto, Socrate. Se dico che Socrate corre, vedo che sta correndo solo. Da questo posso dedurre che tutti corrono? Non lo so. Può darsi che tutti corrono e io non li vedo. Può darsi che nessuno corra eccetto Socrate. Io vedo soltanto che Socrate corre. Dal fatto che Socrate corre, posso escludere che anche Luigi corra oppure che Luigi non corre? Non lo so. Non lo so. Dal fatto che Socrate corre, però posso escludere che nessuno corre, almeno lui corre. Posso garantire che lui corre. Insomma, in questo quadro di ragionamenti, quando io guardo uno, posso permettermi di dedurre, concludere, vedere delle conseguenze oppure devo accontentarmi di guardarlo? Io posso soltanto guardarlo. Rispetto alla individualità, io posso accontentarmi soltanto di guardare. È come se fosse tutto, eh? È come se fosse il tutto. Non gli manca niente, perché ne include né esclude, non gli manca niente, è come se fosse il tutto. E tu al tutto puoi aggiungere qualcosa? Mai visto. Come fai ad aggiungere qualcosa al tutto? Quel qualcosa mancherebbe al tutto se tu fossi capace di aggiungerlo, no? Quindi al tutto non si aggiunge niente. Al tutto puoi togliere qualcosa? No, perché se glielo togli, non togli qualcosa al tutto. Togli qualcosa che aveva delle parti e non erano tutte. Al tutto ne togli, ne aggiungi. Il libro del Siracide, quando parla di Dio, dice: che cosa possiamo dire di Dio dopo aver pronunciato tutti questi discorsi? Che Egli è il tutto. A Lui non aggiungi né togli nulla. La stessa cosa vale per la persona, per l'individuo. Allora, dentro questa dimensione di eccellenza che ha la persona, che ha l'individualità, noi troviamo il fine del bene comune. Il bene comune c'è, e noi ci organizziamo perché ci sia, e ci diamo da fare perché ciascuno contribuisca. Perché? Perché si riversi in ciascuno, nella felicità di ciascuno. E quando guardiamo ciascuno, noi vediamo, da una parte, la radice di questo bene comune, perché anche qua ciascuno lì contribuisce con la sua ragione, le sue mani, la sua gradevolezza, la sua amicizia, la sua convivialità.